vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, folliti, canti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
E benvenuti alla puntata numero 112 di Benvenuti tra i rifiuti, rassegna stampa dal cassonetto. Iniziamo questa puntata 112, puntata che è densa di ospiti, fra l'altro anche abbiamo degli articoli questo giro appetitosi, succosi, succulenti, molto vari fra l'altro, proprio andiamo da scenari di guerra, sequestri di persona, atti osceni in luogo pubblico, una serie di fattispecie di reato veramente
vandalismo ricca. Che non manca mai, comunque,
vandalismo che è come il prezzemolo un po' ovunque. E un saluto anche a Pedro che è venuto qua in studio.
Un grande saluto, un ascoltatore, un amico di Bartolomeo.
Ma iniziamo dai grandi classici, perché ormai è da mesi a questa parte che non si parla altro che di cosa? Di Covid, di vaccini da qualche mese, e da un mesetto a questa parte si parla di Green Pass. E abbiamo ovviamente l'articolo che unisce un po' tutto quanto. Perché da domani, 1° settembre, cosa succede? Entra in vigore il Green Pass anche per i treni, per i mezzi di trasporto. Per quali mezzi di trasporto? Ce lo spiegano un po' con alcuni articoli, nel senso che saranno i treni ad alta velocità, l'Intercity e l'Intercity notte. Chi non avrà il Green Pass sarà invitato a scendere alla prima stazione utile e dovrà spostarsi in uno spazio isolato sul treno. Certificato verde sarà necessario anche per salire su aerei, navi e traghetti. È obbligatorio anche sugli autobus di linea che collegano regioni diverse o quelli a noleggio con conducente. Ad effettuare i controlli saranno i gestori dei servizi, cioè le ferrovie italiane o le varie compagnie private tipo Trenord. Prevista una multa da 400 a 1000 euro per chi sarà sorpreso senza. Nessun obbligo di pass invece per i collegamenti con le isole minori e per lo stretto di Messina, per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per bus e treni regionali. Su tutti i treni la capienza salirà dal 50% all'80%, quindi insomma sia in zona bianca che in zona gialla, perché appunto se sai il Green Pass non serve che rispettare più le distanze, tutte queste cose che ci hanno detto negli ultimi mesi, negli ultimi 2 anni praticamente. Fra l'altro anche da notare questa contraddizione per cui col regionale che diciamo costa meno, puoi spostarti da una regione all'altra, con l'alta velocità che costa di più non puoi, quindi diciamo Green Pass in questo momento sembra un po' valere soprattutto per quel trasporto da cui già una certa parte di popolazione era esclusa per via del costo del biglietto. Ma non è escluso che la cosa possa allargarsi, perché comunque ricordiamolo, anche questo Green Pass sta iniziando a essere esteso sempre a più cose, iniziato con alcune categorie, adesso si stanno un po' prendendo la mano, si stanno prendendo la mano, a meno che non ci siano delle proteste. Le proteste pare ci siano anche, e proprio per domani è stato annunciato da alcune chat Telegram, secondo quello che riportano i giornali, l'occupazione di delle ferrovie, delle stazioni. Questa è una notizia che viene riportata da vari giornali, adesso la leggiamo dal Corriere di Verona del 31 agosto, che dice appunto i barricadari no Green Pass. Stavolta invece di scendere in piazza, il popolo autogestito e pacifico che si riunisce sotto la sigla Stop Dittatura, che è una chat Telegram, una delle varie chat che ci sono, annuncia per il 1° settembre il blocco delle stazioni ferroviarie di gran parte d'Italia, tra cui quelle di Conegliano, Mestre, Padova, Peschiera del Garda, Porto Gruaro, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza. Al tam tam si è unita la diffusione di volantini live e via WhatsApp, che arringa la folla contraria all'unica arma contro una pandemia ancora alla ribalta dopo un anno e mezzo di emergenza. Che anche questo, già questo come vengono messe giù le cose, no? Una folla contraria non al vaccino, ma all'unica arma contro una pandemia ancora alla ribalta dopo un anno e mezzo. Cioè, ci serve già un po' l'opinione quale deve essere. Vogliamo essere contro l'unica arma? No. Quindi insomma c'è già una presa di posizione abbastanza netta da parte del Corriere di Verona, però vabbè, non è una novità perché abbiamo visto in questi mesi una propaganda abbastanza spinta. Alle 14.30 incontro davanti alle stazioni, recita l'avviso, alle 15 si entra e si rimane fino a sera. Non ci fanno partire quel treno senza il passaporto schiavitù, allora non partirà nessuno. Peccato, dice l'articolo, che queste ore i prefetti non abbiano autorizzato la protesta, alzando invece il livello di allerta. E poi dice appunto, c'è anche il prefetto di Treviso che dice che chi proverà a bloccare i treni rischia delle denunce anche pesanti, perché dice: per assurdo, impedire il libero spostamento di un treno potrebbe configurarsi come sequestro di persona. Non voglio con questo esasperare gli animi, ma mi appello alla responsabilità di chi protesta, deve avere ben chiaro quali sono le possibili conseguenze. Che detto dal prefetto, insomma, fatto anche questo per assurdo, insomma, uno che non è, c'è un po' di voce in capitolo ce l'ha su queste faccende di ordine pubblico, visto che è uno dei suoi compiti. C'è anche il questore di Verona, Ivana Petrica, che dice: al momento non è giunto alcun preavviso di manifestazioni, quindi è una manifestazione non autorizzata. Stiamo monitorando i social network, organizzando la sorveglianza col reparto mobile anche a Peschiera. Non può essere che blocchino i treni. Poi dice l'articolo: la polizia di Stato non intende andare muro contro muro, cercherà di mediare, magari consentendo l'ingresso dei no Green Pass nella hall delle stazioni, ma non sui binari. E poi parla di una serie di altri eventi a rischio, perché c'è una festa di articolo 1 con ospite il ministro della Salute Speranza a Padova, e quindi ci sarà anche lì tutto un apparato di sicurezza per proteggere il ministro. A Vicenza ci sarà un corteo del personale della scuola contro il Green Pass alle 14. Che si dà appuntamento davanti al provveditorato per consegnare un documento al titolare dell'ufficio e proseguire la consultazione fino alle 14. Il personale della scuola evidenzia che il Green Pass in generale, soprattutto nella forma normata dal decreto legge, non tutela la salute né i lavoratori né gli studenti. Il programma di guerra degli organizzatori, definito dall'articolo appunto il proclama di guerra, costituisce soltanto elemento di discriminazione e viola il diritto al lavoro sancito dall'articolo 1 della Costituzione. Si specifica: manifestazione autorizzata, manteniamo le distanze di sicurezza. E tutti questi appunto articoletti che troviamo un po' sul Corriere, sull'Arena, su una serie di giornali, vengono letti in un modo, vengono incorniciati da tutta una retorica abbastanza univoca. 31 agosto, Corriere della Sera: no vax, escalation di violenza, gli attacchi a medici e giornalisti. In cui si dice appunto che c'è una galassia composita che utilizza i social per coordinare una strategia costruita su proteste aggressive e terrore. Domani l'obiettivo promosso sul canale Telegram Basta Dittatura è quello di bloccare 54 stazioni ferroviarie, ma è già caccia aperta a medici, giornalisti e politici, con numeri di telefono condivisi per non dargli di chiamate e messaggi. Nella lista delle vittime c'è il virologo Fabrizio Pregliasco, come il governatore campano Vincenzo De Luca, una rappresaglia corredata da indirizzi di case e promesse fisiche di vendetta. Quindi, insomma, tutta una serie di parole che non sono proprio scelte a caso, che danno un'immagine abbastanza demoniaca, insomma, di queste proteste, di questi oppositori al Green Pass, che vengono tutti appunto raccolti un po' in questa etichetta di no vax o no pax o no Green Pass. C'è anche riferita la presa di distanza da un fatto che era successo a Roma, in cui appunto un giornalista era stato picchiato da un collaboratore scolastico a una manifestazione davanti al Ministero dell'Istruzione. Dice, questo riporta il giornale, che si trattava di un collaboratore scolastico. E poi c'è questo trafiletto: l'allerta del Viminale, intollerabili le minacce, le difficoltà ad agire sui canali Telegram, controlli rinforzati sui binari contro i blocchi. Un banco di prova. Così il Viminale giudica la giornata di domani, quando gli oppositori del Green Pass minacciano di bloccare treni a lunga percorrenza per protestare contro l'obbligo dei passeggeri di munirsi del certificato sanitario. È il primo giorno in cui questa prescrizione andrà in vigore. È il momento in cui il malcontento in rete e le sparute manifestazioni di piazza possono diventare qualcosa di più serio e concreto, soprattutto sull'onda delle aggressioni degli ultimi giorni e il timore di possibili escalation. Situazioni allarmanti ad oggi non ce ne sono, anche alla vigilia delle iniziative annunciate in 54 città. Una cosa è urlare qualche slogan assieme agli agitatori uniti sotto sigle politiche come Forza Nuova, altre esposte al rischio di una denuncia penale per interruzione di pubblico servizio. E questo è il ragionamento sul quale il Viminale ha finora adottato un profilo di mera vigilanza. Il ministero assicura sempre la libertà di manifestare pacificamente nel rispetto delle regole, ma se davvero qualcuno volesse impedire la partenza dei convogli ferroviari non saranno ammessi atti di violenza e minacce, ergo quindi ci saranno qualcuno che in maniera gentile, diciamo, dovrà rimuovere questi blocchi. Poi appunto dice: andrà soppesata l'adesione a questa eventuale protesta. Episodi isolati sarebbero un problema di ordine pubblico. Una partecipazione più massiccia diventerebbe un tema da affrontare in termini di consenso politico alle misure adottate. Quindi anche qua la logica è: finché sono pochi, giù di denunce; se sono un po' di più, allora bisogna un attimo dialogare, interfacciarsi. Poi vabbè, c'è tutto un parla di un effetto emulazione per episodi sono successi, ecco, insomma, di là di questo articolo, diciamo che c'è questa un po' questa visione che trapela dai vari giornali che abbiamo sotto mano, di da una parte enfatizzare la partecipazione dei gruppi neofascisti che sono presenti nelle piazze, in alcune almeno di queste piazze, lo si vede anche da alcune immagini che sono riportate, diciamo che anche a livello lombrosiano sono abbastanza emblematiche, dei tafferugli a Roma, in cui c'era Forza Nuova di mezzo, però da una parte quindi enfatizzare, dall'altra invece, quando poi magari si tratta di affibbiare a tutti una serie di contenuti piuttosto che di pratiche piuttosto che le altre, allora lì diventano i no-vax o i no-pass generici. Quindi c'è un po' questo gioco del sono tutti fascisti o altro, comunque diciamo di demonizzare questa e qualunque protesta, perché poi la questione è associare qualsiasi opposizione al Green Pass con le posizioni di alcuni organizzatori o di alcuni di questi gruppi o di alcuni partecipanti.
L'Arena del 24 agosto invece c'è un articolo: minacce dai Novax, medici di famiglia sotto attacco, che poi andando a leggere in realtà più che minacce si tratta di lettere inviate a questi medici per gente che chiede esenzioni dal vaccino o per motivi medici o per altri motivi, e la parte della minaccia sarebbe semplicemente che queste lettere sono dicono invece, anziché presentarseli dal medico, vengono inviate queste lettere con timbro di qualche studio legale. E inoltre anche questi medici intervistati di Verona dicono che ci sono anche tante persone che chiedono, nel caso di risultare infetti dal Covid, di poter usufruire delle cure domiciliari tramite il loro medico di famiglia. Insomma, quindi queste sarebbero le minacce di questo articolo del 24 agosto sull'Arena. Mentre invece qua c'è un articolo del martedì 31 agosto, cioè oggi, del Corriere della Sera, e si tratta sempre di minacce a medici, in questo caso un infettologo a Genova, che dice: io ho aggredito sotto casa, ho già denunciato 70 persone, lo Stato si muova. È stata un'escalation di intimidazioni, dice Matteo Bassetti, direttore del reparto delle malattie infettive dell'ospedale di San Martino di Genova. Un'escalation che è culminata lo scorso lunedì sera in una vera e propria aggressione verbale e quasi fisica, molto violenta, con minacce di morte e alla sua famiglia. Quindi quasi fisica significa probabilmente che non è stata fisica, ma è stata verbalmente, ci sono state delle minacce che avrebbero poi potuto essere fisiche. Dice che era appena rientrato con sua moglie e i suoi figli da una breve vacanza in Sardegna, poi in accetto è uscito per comprare certi piccoli sigari che ogni tanto fuma. C'è un tabaccaio vicino a casa aperto fino a tardi. E qua la storia inizia un po' a...
E come si chiama questo tabaccaio aperto fino a tardi?
Non so, non ho mai visto aperto tabaccaio aperto fino a tardi. Non sicuro che era tabaccaio? No, dai, vabbè, a parte le stronzate. Quando stava per rientrare vede uno sguardo su di lui di una persona che lo riconosce, che ha cominciato a ricolpirlo di insulti e gli urlava: i vaccini fatteli tu. Come ha reagito? Chiede il giornalista. Non mi sono avvicinato a casa e ho tirato dritto come se non avessi sentito. Così mi aveva istruito la Digos, due punti. Sono sotto sorveglianza e ho subito chiamato una loro pattuglia di cui ho il numero diretto, senza passare dal 112, che è il numero della puntata di oggi.
Chiaramente.
E in tre minuti sono arrivati. E il suo aggressore, quando ha sentito le sirene, è corso via, ma è stato comunque raggiunto dagli agenti. Ho saputo poi che si tratta di un uomo di 46 anni che è stato portato in questura. E adesso il suo aggressore è stato denunciato direttamente dalla polizia, ma anche dall'infettologo, che è la 70ª denuncia che presenta il suo avvocato, in realtà, quindi che presenta tramite il suo avvocato. Quindi gli chiede: da tempo quindi che lei è bersaglio di aggressioni, prima attraverso i social e ora direttamente nel mondo reale? Le aggressioni attraverso i social sono comunque un po'... Sì, minacce, insomma, comunque si può essere denunciati anche per, diciamo, cose dette su Facebook. Infatti gli chiede come si sono manifestate queste aggressioni. All'inizio con insulti, soprattutto sulla pagina Facebook. Poi una certa anche con lettere anonime indirizzate al suo ospedale, successivamente con telefonate. Dice che il suo numero deve essere girato su Telegram, perché a una certa ha iniziato a ricevere un sacco di telefonate. Poi gli chiede il giornalista: che cosa c'è secondo te dietro questi movimenti che usano i social e occupano le piazze? Un errore sarebbe considerarli folcloristici. Al loro interno c'è un po' di tutto. Molte di queste persone sono veri e propri delinquenti, gestiti da non si capisce bene da chi.
C'è una regia occulta.
Il colore politico non c'entra, a suo avviso. La magistratura e lo Stato, però, devono intervenire. Sono fenomeni pericolosi, anche se promossi da quattro gatti. Quindi, non si capisce se sono promossi da quattro gatti o se c'è una...
La consistenza, ecco.
O se c'è dietro un'organizzazione criminale che li manda in piazza.
E ci spostiamo nel veronese, ma continuando a parlare delle proteste contro il Green Pass. Questa volta siamo a Bosco Chiesanuova e parliamo del rifugio di Bocca di Selva, che ha deciso di far entrare chiunque voglia venire lì a mangiare o a fermarsi senza chiedere il Green Pass. Si tratta di una discriminazione al pari di tutte le altre, dicono. Il sindaco invece: parlerò con loro, ma se c'è già una legge va rispettata. Hanno già fatto dei controlli, sono venuti più volte i vigili, hanno detto che arriveranno le sanzioni, ma noi continuiamo dritti per la nostra strada. In altre parole, tutto ciò che vuole dire che al rifugio di Bocca di Selva il Green Pass non è obbligatorio. E l'hanno deciso attraverso un comunicato molto breve, lanciato sulla loro pagina Facebook, che dice che in tutto questo la cosa in più riguarda l'incertezza sull'affidabilità dei vaccini. Il Green Pass, si legge nella pagina Facebook del rifugio, certifica solamente l'avvenuta vaccinazione e non il fatto che lo si esibisce, che chi lo esibisce sia positivo o meno al Covid. Pertanto non ne comprendiamo l'utilità. Non serve se in testa in piedi, serve se ti siedi, diversamente dallo scorso inverno che era stato esattamente il contrario. Ergo, caro legislatore, mi stai prendendo per i fondelli. Trattasi di discriminazione politica, di sanitario a ben poco, aggiungono i titolari della Malga. Al pari di discriminazioni sulla base di orientamenti sessuali, religiosi, di razza, eccetera. Dietro a queste restrizioni, dice ancora la ristoratrice, non ci sono reali motivazioni sanitarie, anche i vaccinati contagiano e vengono contagiati. Sta di fatto che, piaccia o meno, dice il sindaco, che dovrà prendere delle precauzioni anche se vorrà provare a parlare con quelli della Malga, ma quelli della Malga non hanno intenzione di fare neanche un passo indietro e di non far entrare tutti senza Green Pass.
No, non va.
Parlando anche di discriminazioni, di Green Pass, di controlli, infatti una notizia che veniva fuori parlando in giro è che a quanto pare già notizie alcuni episodi di controlli molto più mirati su per esempio i locali di proprietà di stranieri, come per esempio i kebab bar o altri tipi di attività tra virgolette etniche, che sono già nel mirino dei controlli, mentre invece gli esercenti del centro storico invece questa cosa, diciamo, tendenzialmente pare non stia succedendo.
Parlare di Afghanistan grazie all'articolo della Vaccari.
Mamma mia.
Che ovviamente parla di veronesi in Afghanistan, perché c'è sempre questo appiglio del discorso di un veronese che è dove è successo qualcosa, e veronesi militari, e qua realtà parla di un ragazzo morto nel maggio 2006 in un attentato, in Afghanistan, appunto, è stato uno dei tra le prime vittime della missione in Afghanistan, le prime vittime italiane. C'è l'intervista al padre, a sua volta ex maresciallo dell'esercito, che commenta così: è stato del tutto inutile, abbiamo perduto 54 soldati, anche se le statistiche parlano sempre di 53, perché non conteggiano decesso in un incidente stradale accaduto in Afghanistan. Ma quel militare non sarebbe morto se non fosse nato là. Eravamo andati a portare pace e democrazia. Il risultato è che non siete capaci di dare né l'una né l'altra cosa. La vita di mio figlio è stata annientata e il sacrificio non è servito a niente. Insomma, diciamo che ci sta che il padre si renda conto dell'inutilità della guerra, e se ne rende conto forse... poteva rendersene conto forse prima, però mi ci viene anche da dire, strano, che come puoi pensare di portare la pace e la democrazia con la guerra e con le armi. E l'articolo finisce così: ci siamo interrogati sul senso della morte di nostro figlio visto il fallimento della missione. Forse non dovevamo proprio andarci, gran parte di quella popolazione è quella che vediamo in questi giorni. Penso che è stato tutto inutile e che mio figlio è morto per niente.
Immaginiamo l'imbarazzo della Vaccari a ricevere delle risposte del genere da un militare, probabilmente è rimasta spiazzata.
Ed effettivamente è morto per niente, però appunto perché le guerre sono inutili, però non, comunque questo padre di famiglia non riesce, si rende precisamente conto dell'inutilità della guerra, ma non riesce ancora a esserne contrario, purtroppo.
E le guerre a qualcosa servono, servono a far cassa, a vendere armi, a controllare delle zone, a sfruttarle, a prendere le risorse o a farle passare a determinati territori. L'Afghanistan è stato uno di questi esempi. E, c'è un articolo da Il Corriere della Sera del 31 agosto che ci parla del costo in termini umani e in termini economici del conflitto afgano, dell'ultimo conflitto afgano, perché ci sono stati un bel po' in Afghanistan più o meno da quando è stato conquistato dagli inglesi, dalle guerre con l'Inghilterra, quindi ancora nell'Ottocento. E in questa lunga guerra che è andata avanti dal 2001 ad oggi, quindi 20 anni, si parla di 2.313 miliardi di dollari di spesa, che comprendono tutto, più o meno le spese operative, il cibo per i soldati, il carburante dei mezzi, le armi, le munizioni, i carri armati, gli aerei, e dice non conta questa cifra interessi già pagati sugli ingenti prestiti che Washington ha contratto per rifinanziare le operazioni e altre varie robe come l'assistenza ai reduci, gli aiuti umanitari, il nation building, cioè costruire uno stato afghano, addestrare le truppe, eccetera, eccetera. C'è anche la cifra dei morti divisi per diciamo categoria, per cui appunto 72 giornalisti, 444 operatori umanitari, 1144 soldati di vari paesi, 2461 soldati statunitensi, 3846 contractor statunitensi, cioè mercenari a servizio del Ministero della Difesa americano, 47.000 civili afghani, 51.000 talebani e altri combattenti e 66.000 militari e poliziotti afghani. Ora, anche già questa statistica è abbastanza anche un po' complicata, perché non sempre, diciamo, per esempio la categoria talebani e altri combattenti, diciamo gli insorti, come abbiamo definito nel linguaggio militare, non è detto che siano scollegati dai civili afghani, quindi anche lì bisogna capire quanti erano veri talebani e quanti invece erano quelli che vengono definiti come danni collaterali, perché di danni collaterali se ne parla anche adesso a 20 anni dall'inizio dell'invasione americana, adesso che è finita l'invasione americana, sembra essere finita l'invasione americana. Notizia del Corriere della Sera 31 agosto: nel blitz contro l'auto distrutta una famiglia, non erano terroristi, l'America indaghiamo. 10 morti, 7 bambini, 2 dei quali di soli 2 anni. Per i vicini di casa sono stati tutti colpiti dal raid americano. Vittime collaterali di una guerra che sembra tutt'altro che finita. Questo all'inizio dell'articolo. E c'è un paragrafo
uno specchietto che dice l'espressione danni collaterali. Nella terminologia militare americana il sintagma danni collaterali, in inglese collateral damage, indica ogni vittima ferita o altri danni a cose e persone inflitti come risultato accidentale di un'attività. Non indica invece le vittime civili di azioni volte a terrorizzarli o ucciderli, come alcuni bombardamenti aerei sulle città nella Seconda Guerra Mondiale. Il termine è ora uscito dal contesto militare e diventato linguaggio corrente. E questo specchietto è interessante anche perché ci ricorda come appunto le azioni di terrorismo sulla popolazione dei militari siano spesso e volentieri state fatte, appunto anche come la Seconda Guerra Mondiale, o pensiamo per esempio al napalm in Vietnam, comunque la distruzione dei villaggi dei contadini vietnamiti, che erano, in questo caso non erano danni collaterali ma erano danni voluti. E anche quindi a capire anche quali di questi sono stati i danni voluti o meno, quelli in Afghanistan. E niente, a questo appunto le notizie che arrivano a 20 anni dall'inizio della guerra in Afghanistan.
Torniamo nel locale, torniamo a Verona, in provincia di Verona, Valeggio, con una storia che sa di decenni passati, una storia incredibile. GB stava viaggiando a bordo della Ford Focus della sua abitazione di Castelnuovo verso una non meglio precisata meta nel Villafranchese. Una volta avvicinatosi a Valeggio, poco prima dell'hotel degli Ulivi, tra località Pasquali e Fontanello, la sua auto è stata bloccata da due auto di grossa cilindrata, una BMW e un Audi, con tanto di lampeggianti accesi. Non solo, i sequestratori, perché di questo stiamo parlando, un sequestro, hanno usato anche una paletta in uso alle forze dell'ordine per costringere il veronese a fermarsi. È lo stesso stile usato dalle organizzazioni criminali per regolare i conti con i clan rivali. Tanto per far capire la loro caratura criminale, i malviventi hanno sparato almeno 4 colpi di pistola, di cui una salve all'indirizzo dell'auto. Per il momento si esclude che il veronese sia stato colpito alle gambe prima del sequestro. È stata trovata solo una piccola macchia di sangue sull'asfalto nella zona del rapimento, e ciò farebbe cancellare l'ipotesi che il veronese sia stato colpito in quell'occasione. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, quindi, GB si sarebbe procurato questa ferita nel disperato tentativo di non essere sequestrato. Il 46enne è stato trasportato a forza su una delle due auto da 3 dei 5 banditi, che peraltro erano incappucciati, peraltro per fare un sequestro non si sono fatti vedere in faccia. Secondo i testimoni poi sentiti dai militari, non avrebbero parlato durante le fasi del rapimento. Le due auto poi si sarebbero allontanate sgommando in direzione di Mantova, facendo perdere le tracce. E ad avvertire i carabinieri è stata una persona che ha visto sconvolta e impaurita la scena dalla finestra di casa sua. Il fatto è che appunto è stato rapito vicino a Valeggio e ritrovato nel Mantovano dopo 9 ore, questo signore 46enne incensurato, senza precedenti, senza essere di una nobile casata o di una ricca famiglia industriale. Lui non sa niente, i poliziotti non hanno detto niente, un sequestro con due auto che sbloccano la strada vestiti da forze dell'ordine, e per 9 ore torturano questo personaggio ritrovato in un'altra parte della provincia dopo, e non si sa perché. Vedremo se scopriremo qualcosa di più.
L'arena di venerdì 27 agosto c'è una bellissima foto che è una pandina di quelle vecchie pittata,
ma non una pandina qualsiasi,
automobile del comune e muri scoperti dalle scritte dei vandali, i soliti vandali che non hanno niente da fare e la notte vanno in giro a fare queste scritte. Dire che sulla panda però è molto carina. Allora, atti vandalici e danni dall'automobile proprietà del comune di Brenzone, oltre a scritte e disegni sui muri circostanti il palazzo del municipio. La Fiat Panda è stata coperta con scritte di spray colore bianco e i muri circostanti invece con delle verniciature rosse pseudo artistiche con volti e scritte. Alcuni giorni fa qualcuno ha pensato bene di passare il proprio tempo di notte danneggiando e imbrattando il patrimonio pubblico e quello privato. Le indagini procedono e speriamo che portino quanto prima l'identificazione dei responsabili. Difficile parlare di arte. Si tratta evidentemente di qualche imbecille che dall'adolescenza avanza ancora qualche scappellotto educativo.
Parole.
E noi ci ricordiamo gli scappellotti del Santissimo Padre. Quelli del Papa che abbiamo riprodotto qua a Benvenuti tra i rifiuti.
La descarica, le scapelotti.
Comunque le foto mostrano quanto è accaduto. E infatti le foto mostrano quello che è accaduto, mostrano queste scritte.
Ma scusa, lo scappellotto educativo è la citazione del giornalista che lo dice?
Il giornalista lo dice. Non è il giornalista, ma è proprio il sindaco.
Il signor sindaco
di Brenzone, sì. Per quanto riguarda l'auto, fortunatamente si tratta di un mezzo molto vecchio e pertanto il danno è limitato. Per quanto riguarda invece il patrimonio privato, ci sono porzioni di muro che i proprietari dovranno purtroppo ripristinare a proprie spese se non saranno trovati i colpevoli. Non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima, ma speriamo che raggiungendo i colpevoli ad altri in futuro non venga la voglia di agire in questo modo sconsiderato. Sono già aprite delle indagini congiunte con i carabinieri della stazione di Malcesine e si stanno esaminando una serie di immagini della videosorveglianza, sia pubblica che privata, in cui i soggetti sono stati ripresi. E questo è anche stato fatto interessante perché poi dice che la polizia locale si è subito attivata tramite sopralluoghi nei campeggi vicini alle aree in cui sono avvenuti i fatti e ha già identificato una moltitudine di ragazzi presenti sulle spiagge del territorio nelle prime ore del mattino. Lo scopo è di trovare oggetti utili a commettere tale tipologia di reati o capi di abbigliamento riconducibili ai soggetti ripresi nel video. E adesso passiamo alla rubrica di Benvenuti tra i rifiuti dedicata all'amore.
Filmati dai turisti fanno sesso sul plateatico di un ristorante.
Boom, 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 boom.
Teatro del boccaccesco episodio è stato Cortile Mercato Vecchio. La denuncia della ristoratrice. Qui un degrado inaccettabile.
Bocca ponci.
E comincia questa storia, questo racconto d'amore. Così, il sesso è servito sul plateatico, io mi immaginavo d'argento, invece no, di un ristorante, a due passi dalla casa di Giulietta, una delle mete turistiche più visitate al mondo, in nome di una delle più grandi storie d'amore che il mondo conosca. Entrambi di giovane età, come Romeo e Giulietta, si abbandonano in plein air a un'attività di cui di solito ci si dedica nell'intimità. In un misto di stupore e voyeurismo, la scena viene ripresa con i telefonini da alcuni passanti, in gran parte turisti stranieri. Il video, sarebbe da scommetterci, sarà il pezzo forte dell'album dei ricordi della loro permanenza nella città dell'amore, da condividere sui social e nelle chat degli amici. Cioè, secondo loro, questi terranno i video che gli hanno fatto questi turisti mentre si facevano i cazzi loro e li mettono nell'album dei ricordi. E lo fanno vedere gli amici nelle loro chat. Poi però il giornalista, non so, prende una botta in testa e cambia subito idea. Dice che vabbè, il fatto è accaduto martedì pomeriggio, non erano ancora le 16 negli spazi esterni di un ristorante di Cortile Mercato Vecchio, a poca distanza dal corrucciato sguardo del sommo poeta in Piazza dei Signori, che ancora lì a pensare Beatrice dice ma guarda sto stronzo, che vabbè, ma... Più che una storia di travolgente, ecco qua cambia l'idea, ma più che una storia di travolgente passione, come quella di cui sono protagonisti Paolo e Francesca, non Giulietta e Romeo, guarda, è una botta, narrata da Dante nel quinto canto dell'Inferno, sul prosaico plateatico del ristorante veronese va in scena una vicenda di ordinario degrado. Un amore mercenario, assicura chi conosce la ragazza, concesso in fretta e furia in cambio, probabilmente, di pochi euro utile ad acquistare un po' di fumo.
Così qua... buttata lì, proprio gratuita.
Ma infatti è confuso questo, perché o te lo tieni nell'album dei ricordi, oppure... Chi per pochi euro perde il fumo? Questo giornalista veramente... Probabilmente tra metà articolo e l'altra metà articolo ha usufruito di qualche sostanza anche questo giornalista per cambiare idea del genere. E niente.
Gatto.
Una grande storia d'amore che non hanno capito i giornalisti dell'Arena.
E ci segnalano che come fu per Romeo, anche questa volta in tempi diciamo di maggiore parità, tutti e due pare abbiano ricevuto un DASP urbano.
Purtroppo,
quindi appunto
sì.
Ritorna, come fu cacciato Romeo da Verona, fuori dalle mura, anche qualcun altro viene cacciato dalle mura di Verona.
E ricordiamo ai coraggiosi che per chi vuole ci si può telefonare in diretta al numero di Radio Stacchio, che è 351 91 27 269. Per chi non avesse capito, il numero è 351 91 27 269. Prossimamente una rubrica curata da un ospite speciale.
Raccontateci tutti i vostri posti più strani in cui l'avete fatto. Aspettiamo numerose chiamate.
O raccontateci il posto più strano in cui avete preso un DASPO.
E siamo all'ultimo articolo di questa puntata numero 112, Nino 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 di Benvenuti tra i rifiuti. E l'articolo è questo: la storia, Arena di Verona, domenica 29 agosto. Il 9 settembre di 33 anni fa, in un campo, sull'erba, apparvero i segni di tre cerchi che l'avevano bruciata. Così, è già qua il sospetto. L'UFO, di Costeggiola nel 1988, una burla generata da Brass. E già ci rivelano il colpo di scena nel titolo. L'esperto che se ne occupò, forse si è trattato di uno scherzo, tratto pari pari dal film Il disco volante, che il regista girò con Alberto Sordi, Monica Vitti e Sivana Mangano. E la storia qual è? È questa, che nel 2020, in piena pandemia col Covid, sono aumentati di molto le segnalazioni di UFO nel cielo, un incremento quasi del 60% rispetto agli altri anni, anche qua, anche nel veronese. Ma poi citano il più importante segnalazione di UFO che c'era stata in Veneto ultimamente, e risale al 1988 a Soave, e fu un caso che fece parlare addirittura gli esperti nazionali di ufologia, e sul numero 6 del dicembre 88 di UFO, rivista di informazione ufologica italiana, che pubblicò una lunga e dettagliata disamina dell'avvento accaduto il 19 settembre. Ma il titolo è 19 settembre e il giornalista dice 19 settembre di quell'anno a Costeggiola, con tanto di mappature ed esami chimici effettuati sull'erba bruciata che la navicella degli extraterrestri avrebbe lasciato in un campo di un agricoltore della zona. Ma la storia qual è? Che Giampaolo Grassino, che ne scrive e ne scrisse a 33 anni di distanza, si è accorto che il fatto e la dinamica degli eventi è molto molto simile alla trama di un film di Tinto Brass del 1964, dove è ambientato ad Asiago, con questo Alberto Sordi con mille personaggi, e il paesino viene sconvolto dall'arrivo, forse, di un disco volante che lascia appunto dei cerchi nel grano. E si scoprì anche nel film che è una burla che prendono in giro su questo accaduto. Beh, ci sono riusciti anche 20 anni dopo a far credere alla stessa storia e a fregare, grazie a Tinto Brass, per un grande scherzone che l'aveva già capito 50 anni fa.
La puntata, alla prossima.
È la 113, sempre sirena.
Eustáquio.